Cambia musica.
Basta guerra.
Accendi Radio Emergency.
Cambia musica. Basta guerra.
Allora, accendi Radio Emergency.
Allora, un buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sono Claudio Coppini. Questo è lo spazio di Radio Emergency, lo spazio mensile sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. E oggi abbiamo ospite con noi, ma non ospite, abbiamo la presidente di Emergency, Cecilia Strada.
Ciao Cecilia. Buongiorno a tutti.
Grazie di essere di nuovo con noi. Senti, io vorrei partire subito da una cosa positiva, perché ti devo dire che ultimamente, nonostante che sono un inguaribile ottimista, ho perso un po' di colpi per le tante vicende italiane, mondiali, che purtroppo nella rassegna stampa tutti i giorni dobbiamo passare. Allora, leggo questa bella notizia: Gino Strada e Renzo Piano posano la prima pietra del nuovo centro di eccellenza in chirurgia pediatrica in Uganda, fra l'altro accanto a un grandissimo lago, no?
Sì, in un posto veramente molto bello. Questa in effetti è una buona notizia, perché quando nasce un nuovo ospedale è sempre una bella notizia. E sarà un grande centro di chirurgia pediatrica che potrà fare anche tutta la chirurgia pediatrica in elezione, quindi programmando gli interventi. Perciò potrà accogliere bambini provenienti da tanti stati africani, non solo dall'Uganda, per tutte quelle quei problemi chirurgici che si possono affrontare in elezione, come gli esiti della poliomielite, malformazioni congenite. Sarà un centro regionale, come già abbiamo costruito un centro regionale di cardiochirurgia in Sudan, che ha operato pazienti provenienti da 28 diversi stati africani e non solo. E questo giovane ma promettente architetto di nome Renzo Piano ha voluto regalarci il progetto dell'ospedale, che sarà molto funzionale ma anche molto bello, perché noi crediamo fortemente che gli ospedali debbano essere davvero ospitali, che debbano essere belli, perché bellezza vuol dire dignità, vuol dire trasmettere il senso del rispetto e della dignità dei nostri pazienti nel momento in cui sono più fragili, più deboli. Quindi abbiamo posato la nuova pietra e adesso avanti tutta quella.
Tra l'altro, una pietra è un alberello, visto, è sempre un albero va piantato, vero? Sul lago Vittoria, tra l'altro, quindi ecco, a me questo discorso della bellezza mi sta particolarmente a cuore, e non a caso Renzo Piano è con voi in questo progetto, perché quanto è importante nelle cose, e tanto di più anche nelle cose della sanità, avere intorno la bellezza per una persona che comunque si trova anche a sperare di dover guarire, perché spesso insomma le cose che curate non è che sono così banali.
Ma la bellezza è importante. Un paio d'anni fa è uscito, forse qualcosa meno, è uscito uno studio di una importante università inglese che notava come in un posto bello si guarisce prima, e noi questa sensazione ce l'avevamo già da tanti anni. Noi piantiamo, abbiamo sempre dei giardini nei nostri ospedali, piantiamo i fiori, piantiamo alberi. Cerchiamo di avere ospedali belli, colorati, a misura di bambino, con le corsie pediatriche dipinte, per cui è uno strumento di cura, è uno strumento, come dicevo, anche di dignità, che è tanto più importante quanto più fuori dall'ospedale ci sono situazioni drammatiche. Se penso per esempio ai giardini dei nostri ospedali in Afghanistan, dove fuori di lì c'è la guerra, c'è distruzione, ci sono le macerie, c'è la spazzatura, entrare in un posto che è curato, che è pulito, è veramente dare un messaggio alle persone che tu vali, tu ti meriti di meglio. E poi mi ricordo sempre anche quello che diceva Peppino Impastato, che diceva: se si insegnasse la bellezza alle persone, le si fornirebbe di un'arma contro la paura, la rassegnazione e l'omertà. C'è un valore culturale in questo riconoscimento di valore e di dignità che è la bellezza, anche in un luogo di cura.
Tra l'altro, in Afghanistan, veramente, voi da quanti anni ci siete in Afghanistan, Cecilia?
Dal 1999.
Quindi poco dopo, insomma, non tanto dopo la nascita di Emergency.
Sì, è stato uno dei primi progetti che abbiamo sviluppato.
Ecco, devo dire, lì c'è una situazione, tra l'altro bella, mi sembra che abbiate, c'è un ospedale, una maternità anche che funziona, ci sono molte donne che lavorano proprio in Afghanistan negli ospedali, è una cosa culturale di un valore immenso in una realtà che non è proprio così aperta.
È una realtà difficile, molto difficile, soprattutto per le donne. Infatti io penso che, diciamo, oltre all'aspetto di cura delle vittime, questo aspetto del lavoro femminile, dell'istruzione delle donne nei nostri progetti sia estremamente importante. Veramente sono delle rivoluzioni culturali che poi durano, perché sono la loro rivoluzione culturale, non è un'imposizione. Ma quando cominci a far lavorare le donne, quando le altre famiglie si rendono conto che non c'è niente di sbagliato, che migliora il tenore di vita di tutti, che queste donne si guadagnano il rispetto della loro comunità, poi altre donne e altre famiglie sono invogliate a decidere di provare la strada del lavoro fuori casa. Quindi è veramente uno strumento di crescita culturale, per me importantissimo, che va insieme ovviamente all'aspetto di cura, che a volte è molto bello, come nel caso che hai citato del centro di maternità dove nascono 15-20 bambini al giorno, che è invece molto brutto, come nel caso dei nostri ospedali per vittime di guerra, che sono sempre tragicamente pieni e che ogni anno dal 99 a oggi purtroppo vedono aumentare i feriti di guerra. Ogni anno ne curiamo di più e questo è triste, è desolante, perché tra l'altro, diciamo, anche l'Italia ha partecipato negli ultimi 15 anni alla cosiddetta guerra al terrorismo, l'invasione dell'Afghanistan, l'occupazione dell'Afghanistan. Solo l'Italia ha speso un po' più di 6 miliardi di euro per tenere l'esercito in Afghanistan, per la missione militare in Afghanistan. E purtroppo il risultato che vediamo di questa guerra è che ci sono anno dopo anno sempre più feriti.
Certo. Senti, domani è l'8 marzo, le donne sciopereranno in 40 paesi del mondo. Come vedi questo sciopero e cosa vorresti dire alle donne e non solo alle donne?
Che c'è ancora tanta strada da fare. A me in generale non piace molto dividere il mondo in donne e uomini, mi piacciono più i discorsi inclusivi, quindi sono sempre un po' restia a parlare di le donne contrapposte agli uomini, però obiettivamente anche nel nostro paese ci sono dei tantissime cose da fare per arrivare a una vera parità. Una vera uguaglianza, penso per esempio alla questione dei salari: le donne che fanno lo stesso lavoro degli uomini continuano a guadagnare di meno, le donne fanno molta più fatica a rientrare nel mercato del lavoro dopo una maternità, dopo una gravidanza, le donne si sa che lavorano più degli uomini, nel senso che se lavori tutto il giorno fuori casa e poi ti occupi della casa, di fatto hai lavorato di più. Molte donne invece lavorano solo in casa e a volte non viene neanche percepito come un lavoro, no? Si dice: mia moglie non lavora. No, non è vero che tua moglie non lavora, tua moglie è a casa che si occupa dei figli, della casa, della spesa, di tutto, è un lavoro. E ci sono ancora c'è ancora molta strada da fare per essere veramente tutti quanti liberi e uguali anche nel nostro paese.
Tra l'altro,
per cui benvenga l'8 marzo quest'anno.
No, io sono d'accordo con te, uomini e donne insieme, e cominciare a parlare di tante cose ai bambini fin da piccoli, aprire questa cosa che può essere solo vissuta insieme.
Assolutamente, i bambini fin da piccoli devono essere educati con le parole, ma con l'esempio, poi, perché i bambini imparano più dagli esempi che dalle parole, e devono essere educati alla parità. Beh, io sognerei di reintrodurre l'economia domestica per tutti, bambini e bambine, a partire dalle scuole. Non si capisce perché si debba uscire dalla scuola, che magari sai fare le equazioni di secondo grado ma non sai fare la spesa, ecco. Io mi piacerebbe vedere introdotta l'economia domestica per tutti, bambini e bambine. E poi c'è questa responsabilità ovviamente su le madri. Io sono madre, ho un figlio maschio
che si chiama Leone, vero?
che si chiama Leone.
Che ho conosciuto, fra l'altro, quando in un incontro di Firenze era in braccio al suo nonno.
Quanti anni ha Leone? È 7 anni. E tante volte io mi chiedo, appunto, quando trovi un maschio che non sa gestirsi da solo e che si affida completamente prima alla mamma, poi alla moglie, a me viene da pensare, ragazzi, però questi maschi li abbiamo educati noi donne, per cui c'è uno sforzo da fare nell'educazione dei figli che credo possa veramente cambiare le cose, non domani mattina, ma bisogna cominciare.
No, certo, è una sfida culturale importante, ma è interessante anche questa sottolineatura che hai fatto. I bambini comunque e gli uomini nascono dalle donne, quindi è un circolo che per forza deve funzionare insieme. Ora, prima di mandare un brano musicale, anzi si parlava di bambini che nascono nella maternità di Anna Bass, se non sbaglio.
Sì.
Ecco, invece in Italia, Corriere della Sera di stamani, calo record delle nascite. Mi sembra che siano 497.000 in tutto l'anno nel 2016, quindi una tragedia. Ecco, come vedi anche questo fatto? Siamo un paese che invecchia, poi andremo a parlare anche un po' di quello che Emergency fa in Italia e delle situazioni che non ci aspettavamo, anche da un punto di vista sanitario e non solo, dovessero prendere anche il nostro paese. Come la vedi questa cosa? La vedi preoccupante?
Penso che ci salveranno, se gli italiani non fanno più figli, ci salveranno gli immigrati facendogli loro e regalandoci una bella società di tanti colori. Poi in generale, diciamo, il pianeta è sovrappopolato, quindi io non sono in realtà particolarmente spaventata quando si riducono le nascite qui o là. È vero che noi siamo un paese che invecchia, bisognerebbe capire perché si fanno i cittadini italiani fanno meno figli. Io non penso che sia perché se ne sono dimenticati, o che penso che sia strettamente legato alle condizioni sociali che fanno fatica oggi per i giovani riuscire a immaginare un futuro. Dal precariato, le difficoltà economiche, è difficile pensare oggi di mettere su famiglia, quindi forse bisogna lavorare un po' su una società in cui si stia un po' meglio e si guardi con un po' più di fiducia al futuro.
Riflettevo sul discorso della bellezza, no? Pensavo anche su questo aspetto, è vero questo, però è anche vero che nel momento, pensa, della Seconda Guerra Mondiale, in mezzo a quei bombardamenti, a quei disastri, a gente che morivano, altri comunque decidevano, facevano figli, un po' forse anche in maniera non proprio consapevole, forse erano anche dei momenti di amore che coprivano anche la paura, la precarietà. Oggi sembra che ci sia proprio il fatto che, non essendoci nessuna garanzia, diciamo, di un lavoro sicuro, cioè forse c'è anche questa paura di affrontare la vita. Che ne pensi?
Cioè,
i giovani stanno troppo a casa, forse?
Se i giovani non hanno la possibilità di guadagnare abbastanza per uscire di casa, se hanno contratti che si rinnovano di 3 mesi in 3 mesi, se lavorano col voucher, evidentemente come fanno a pensare di prendersi un impegno come fare un figlio? Perché certo, un figlio poi non è che se non ti rinnovano il contratto ogni 3 mesi lo puoi mettere in pausa e ricominciare quando avrai un altro contratto. Un figlio ha bisogno tutti i giorni, oltre che dell'amore e della cultura, anche del pane. E quindi in una prospettiva di vita precaria, io capisco la difficoltà di pensare di mettere al mondo un figlio.
Allora, ti dedichiamo una canzone di una grande amica di Emergency, che è Fiorella Mannoia, una canzone che a noi è piaciuta tanto anche come testo, che sia benedetta. Poi alcuni altri minuti con te, poi ti lasciamo perché so che hai molte riunioni in corso.
Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte.
Allora ringraziamo Fiorella Mannoia e ecco, io ti volevo chiedere, c'è un altro... Intanto volevo sapere il 2016 per Emergency, qual è il bilancio che fai, Cecilia?
È stato un anno faticoso, molto faticoso, perché appunto la situazione afghana è quella che dicevamo prima, di sempre più feriti di guerra. È stato un anno faticoso anche in Iraq, dove l'Iraq è stato il primo grande progetto di Emergency. Avevamo cominciato con la chirurgia di guerra, poi abbiamo costruito un centro protesi, poi eravamo riusciti a trasferire i centri per chirurgia di guerra alle autorità sanitarie locali. Da due anni, tre ormai, stiamo lavorando nei tutti i campi profughi di questa nuova guerra, e adesso siamo tornati anche con la chirurgia di guerra in Iraq, ed è un po' desolante, no? Trovarsi vent'anni dopo nello stesso ospedale a curare le stesse facce di feriti. Quindi è stato un anno decisamente impegnativo sul fronte bellico, purtroppo. E poi è stato un anno anche pieno di soddisfazioni, appunto il centro di maternità o l'ospedale di Goderich in Sierra Leone, che finalmente, passato l'incubo Ebola, sta ricominciando una vita normale, pur con tutte le difficoltà che l'epidemia ha lasciato dietro di sé, perché ha fatto tornare indietro l'orologio della Sierra Leone di tanti anni. L'epidemia, certo, di Ebola è costata la vita tanto personale sanitario, infermieristico nel paese. Quindi però è bello vedere che si ricomincia a ballare sulle spiagge e a cercare di vivere.
Senti Cecilia, però c'è anche una problematica in più, forse una problematica che fino a poco tempo fa poteva sembrare che non sarebbe mai arrivata, è la problematica sanità in Italia. Cioè l'Italia, che era forse uno dei paesi, forse ancora oggi lo è in parte dal punto di vista sanitario, all'avanguardia, e fra l'altro per una sanità che non escludeva, ultimamente esclude gli italiani stessi. Tante persone anziane non sanno dei propri diritti e si trovano in difficoltà grosse rinunciando a farsi curare. Voi avete fatto un progetto, se non vado errato, nessuno escluso, il diritto alle cure per tutti, e c'è una mappa proprio anche italiana. Ecco, ci dici qual è la situazione nel nostro paese, vista l'emergency?
Sì, in Italia noi ormai lavoriamo da più di 10 anni, dal 2006. Abbiamo cominciato con il primo ambulatorio a Palermo e poi abbiamo aperto a Marghera, a Castelvolturno, Polistena, a Sassari. Abbiamo ambulatori mobili che girano per le campagne del Sud Italia, ma anche per città come Milano. La situazione in Italia, in cui il sistema sanitario, come giustamente dicevi, continua a essere tra i migliori al mondo, è però una situazione di tante persone che per un motivo o per l'altro non riescono ad accedere a questo diritto. Il problema riguarda tanti stranieri perché non sono consapevoli dei loro diritti o che per difficoltà burocratiche o linguistiche non riescono a ricevere le cure di cui hanno bisogno. E il problema riguarda anche tanti italiani, le cosiddette marginalità, le fasce più deboli della popolazione, i più poveri, i senza tetto. Per cui noi facciamo la parte forse più importante del nostro lavoro è in questi ambulatori, è dopo la prima visita, è l'orientamento sociosanitario, quindi capire per quale motivo le persone che ne hanno diritto non sono riuscite ad accedere al pubblico e aiutarli a entrare o rientrare nel sistema pubblico, perché noi non siamo un'alternativa, siamo a supporto del sistema sanitario nazionale. E poi offriamo ovviamente cure di base e visite specialistiche a chi non riuscirebbe altrimenti ad averne. E negli ultimi anni in Italia la situazione sembra peggiorare. Un rapporto del Censis ha parlato di 11 milioni di persone che non riescono ad accedere alle cure di cui avrebbero bisogno. E per cui continuiamo anche qui anno dopo anno ad ampliare le nostre attività a supporto del sistema sanitario nazionale.
Senti, qual è una delle tante storie che immagino avrai incontrato che hanno a che fare con Emergency, che ti ha particolarmente anche colpito personalmente, che hai vissuto in maniera diretta, che io tante volte parlando anche con Enrico Sorito, sono veramente dei racconti incredibile, no? Una volta lui mi raccontava, dice: ma che ci faccio io qui nella valle del Pancir? Cioè, e poi in realtà ti rispondi che ci fai veramente qualcosa, ecco, pur non rendendoti conto perché ti trovi in certi luoghi. Qual è un ricordo che vuoi proprio così condividere con gli ascoltatori di un'emozione proprio forte tra le tante che ti saranno capitati?
Guarda, penso che me ne siano capitate troppe per sceglierne una, quindi facciamo che ti dico, vi racconto, sì, l'ultima in ordine di tempo.
Ah, bello.
Che settimana scorsa ero a Reggio Calabria per due giorni di formazione con i nostri volontari, due giorni veramente molto belli, molto intensi. Però ne ho approfittato anche per andare all'ambulatorio che abbiamo a Polistena, nella piana di Gioia Tauro.
Oh, stavo pensando proprio a quello. Guarda, ti volevo fare una domanda, sì, che dici, sei arrivata a telepatia, bella questa cosa.
Sì, sì, eravamo a Polistena, nella piana di Gioia Tauro, dove abbiamo questo ambulatorio di Programma Italia, che tra l'altro sta insieme a Libera e ad altre realtà in un edificio sequestrato alla criminalità organizzata. E sono andata anche alla Tendopoli, alla cosiddetta Tendopoli di Rosarno, che è una situazione assolutamente drammatica. Io veramente nella vita ho visto altre due situazioni così, non tante, perché anche i campi profughi o i luoghi degli sfollati in Afghanistan o in Iraq sono più decorosi di quelli. In questa Tendopoli vivono in condizioni devastanti quasi 2000 esseri umani nei momenti di picco della raccolta, senza acqua corrente, con 8 bagni per tutti quanti, senza ovviamente riscaldamento, in condizioni abitative veramente devastanti, un buco nero dei diritti. Gli altri due luoghi del genere che avevo visto, uno l'ho visto ormai tanti anni fa in una bidonville a Djibouti e l'altro l'ho visto sempre nell'esperienza di Emergency, il Gran Ghetto di tra Rignano e Agro San Severo, dove
è successo tutto quello che è
successo. Esattamente, dove sono morti due lavoratori carbonizzati durante l'incendio del ghetto. Noi abbiamo lavorato sia al ghetto di Rignano.
C'è stato un video che ha accolto persone che ridacchiavano dinanzi a questa cosa.
Il problema qua è, non so, vabbè, sicuramente c'è un problema di razzismo in Italia e sicuramente c'è anche un problema di guerra tra poveri, e fin tanto che non ci renderemo conto, come nel caso di Rosarno, che il nemico dell'italiano povero non è il ragazzo che sta ancora peggio nella Tendopoli, il nemico dell'italiano povero è lo stesso nemico del ragazzo della Tendopoli, è lo sfruttatore, è la criminalità organizzata che mette le mani sull'economia e che strangola sia il piccolo produttore d'arance italiano sia il raccoglitore di arance che viene dal Ghana. Per cui a me la cosa che spaventa di più in Italia oggi veramente è questa guerra tra poveri, per cui si tende a dare la colpa dei tuoi mali a uno che sta come te o ancora peggio,
certo,
di te.
Ci si strappa il pane di bocca, hai ragione.
Il nemico è lo sfruttamento, sono gli sfruttatori, non sono mai gli sfruttati. Dobbiamo mettercelo in testa prima che succedano altre tragedie.
Senti, io ecco, ti faccio un'ultima domanda, che questa, ecco, in queste situazioni che hai visto, questa anche italiana, cioè, ti viene un po' il brivido di sentirti comunque italiana e di sentire l'Italia, che comunque è un paese da sempre di accoglienza e dove sembra a volte veramente mancare lo Stato, mancare quella parte proprio che insomma, che ha comunque una sua storia di cultura. Come mai, secondo te?
Come mai non lo so, però so che dovremmo ricominciare a tessere la comunità, proprio come si tesse un tappeto, no? Annodando i fili, stringendo i nodi per costruire un tessuto sociale, perché è solo quando le comunità sono unite che si può prosperare e si può portare avanti quel progresso materiale e spirituale di cui parla la nostra Costituzione, a cui tutti noi cittadini possiamo e dobbiamo contribuire. Bisogna ricominciare a parlarsi, a trovarsi, a guardarsi in faccia, ad ascoltarsi e insieme recuperare il senso della cosa pubblica, che non è solo lo Stato, che è anche la nostra piazza, sono le cose che tutti quanti condividiamo, e magari anche attraverso la bellezza, ecco, magari anche banalmente piantando dei fiori, per ricominciare a prenderci cura della cosa pubblica, che è di tutti noi.
Allora, abbiamo iniziato con la parola bellezza, rifiniamo con la parola bellezza, e nel mezzo ci hai messo anche spirituale. Credo che siano delle parole importanti. È quello che parlavamo con l'imam di Firenze, presidente anche dell'UCOI, Izzedine Zir. Mi raccomando, la moschea la dovete fare, ci dobbiamo riuscire, ma la dobbiamo fare bella. Io gli dico sempre, deve essere bella, una cosa bella, perché secondo me poi il rischio del brutto è che accelera quelle cose che dicevi prima, no? Cioè, il brutto aiuta a dividere e non ad unire.
Assolutamente sì, le finestre spaccate chiamano altri sassi che spacchino le finestre.
La teoria delle finestre
spaccate. Anche la sociologia, sì sì.
Allora, un saluto a Cecilia, però prima di lasciarci vorrei che tu dicessi se degli ascoltatori che ci stanno ascoltando volessero aderire a Emergency, volessero dare un sostegno, volessero capire se hanno anche delle loro capacità per poter dare un sostegno, che cosa vuoi dire a chi ci sta ascoltando?
Ma in questi giorni c'è un modo molto semplice, fino al 17 aprile, che è mandare un SMS di 2 euro a sostegno di Programma Italia, proprio le cose che dicevamo prima. Un SMS al 45565 è il modo più immediato per farlo. Poi sul sito di Emergency si trovano tutti i modi per aiutarci, che non sono solo le donazioni, ma sono anche diventare volontario, mettere un po' di tempo a disposizione per iniziative di cultura, di raccolta fondi, oppure se si ha il profilo giusto come il pediatra Enrico Solito, si può anche pensare di fare una missione con Emergency per un po' di tempo in qualche paese del mondo.
Allora, ti chiediamo un piccolo spot, proprio un saluto agli ascoltatori di Radio Voce della Speranza da parte di Cecilia Strada, inventatelo.
Stiamo insieme, parliamoci e piantiamo delle rose con Benissimo. Radio Voce della Speranza per darci speranza.
Grazie.
E per ritrovare la nostra voce.
Grazie Cecilia, ti aspettiamo prossimamente a un'altra puntata di Radio Emergency, e veramente buon lavoro e tanti tanti auguri ad Emergency.
Grazie a tutti voi per il sostegno, a presto, buon lavoro.
Cambia musica.
Basta guerra.
Accendi Radio Emergency.
Cambia musica. Basta guerra.
Allora, accendi Radio Emergency.